Sia lodato Gesù Cristo. Ci avviciniamo al termine dell'anno liturgico e la parola ci invita a guardare in alto alle realtà ultime. Nella seconda lettura Paolo ai Tessalonicesi ha parlato e la sua parola rimbalza nel nostro cuore sul giorno ultimo in cui lui ritornerà, che è un dato di fede che celebriamo in ogni Eucaristia, dove diciamo nell'attesa della sua venuta preghiamo perché venga presto il suo regno. I primi cristiani, anche spinti da questa lettera di Paolo, vissero l'illusione della sua venuta imminentissima, per cui vissero poi una grande delusione perché gli anni passavano, i decenni passavano e il Signore non arrivava. Luca scriverà il suo Vangelo anche per questo, per ridistare la speranza, perché avevano oggettivato la speranza di un ritorno che li avrebbe presi e portati in cielo, rapiti. Vedete Paolo come si esprime in modo forte, no? Noi che saremo i vivi, saremo, e anche attraverso queste parole contribuirono a creare questa atmosfera che Paolo cercò poi di sfatare, perché se voi leggete la seconda lettera ai Tessalonicesi cercava poi di calmarli, perché capì che le cose non andavano bene, perché la venuta, il ritorno del Signore è imminente, sì, è imminente. Ogni tempo può essere il tempo del suo ritorno, e lui non ha voluto dire volutamente quando sarebbe tornato, perché ogni tempo lo attendesse. E la gioia del cuore di Gesù più grande è vedere dei cuori che lo sanno attendere nel loro tempo e che vivono la loro vita come una corsa, come dirà Paolo: corro verso di lui, verso lui che viene. Sì, tornerà nell'ultimo giorno, che non sappiamo quando avverrà, ma nella preghiera lo anticipiamo, perché noi preghiamo perché torni presto e perché il suo giorno, il giorno della sua glorificazione piena e totale davanti a tutto l'universo mondo, avvenga nella pienezza della nostra gioia, perché sarà un giorno di totale gioia per i cultori del suo nome, come diceva Malachia. E qui c'è anche da interrogarci, ciascuno interroghi il suo cuore in questo tempo liturgico che ci spinge verso questo giorno: in che misura, con che intensità vivo la mia speranza in Lui, nel Suo trionfo, nella Sua glorificazione piena nel giorno del Suo ritorno. Il Vangelo oggi è molto serio. Gesù ci ammonisce. La conclusione di questa parabola è un'ammonizione: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. A che giorno e ora si riferisce? Si riferisce all'incontro con Lui, che non necessariamente sarà nell'ultimo giorno, quello sarà se noi saremo ancora vivi, ma nell'incontro definitivo della nostra morte ci incontreremo già con Lui e dobbiamo essere pronti. Vedete, una volta la Chiesa tra le sue preghiere aveva una preghiera che poi è stata levata, non la trovate più: liberaci dalla morte improvvisa. Perché è stata levata questa preghiera? Perché è equivoca, non ci fa capire bene, perché per il cristiano la morte non è mai improvvisa, no? Ricordate San Luigi Gonzaga, quando gli chiesero insieme agli altri bambini, mentre giocava lì nella cortile della corte di Mantova, di cui suo padre era il principe, ci fu qualcuno che chiese: cosa fareste se sapeste con certezza che fra poco morireste, no? E chi disse: vado a confessare, chiedo perdono dei miei peccati. Luigi rispose con semplicità di fanciullo, ma di uomo maturo nella fede, nella sua piccola età: continuerei a giocare. Vedete, l'uomo senza Dio, l'uomo ateo, l'uomo pagano, l'uomo che ha il terrore della morte, vede la morte appunto come uno spauracchio, come noi cristiani dovremmo essere, dico dovremmo, perché poi bisogna vedere la propria educazione, formazione, l'approfondimento personale della propria fede, abituati a questo pensiero, col fatto che ogni domenica andiamo alla celebrazione della Messa, che è un anticipo del paradiso, un anticipo del giorno del nostro incontro con Lui. Per cui noi non siamo terrorizzati dalla morte. Certo, di fronte alla sofferenza, alla malattia, ecco, cerchiamo di allevare tutte queste cose, ma per noi la morte non è un dramma senza speranza. Io mi ricordo quei due amici miei che, finita la messa del funerale del loro figlio di 29 anni, Ercole, che è morto banalmente, con la sorella in moto, è andata a sbattere su un palo, la sorella ferita, grazie a Dio adesso c'è anche dei bambini, e lui è morto sul corpo, perché andavano a comprare un CD e la morte l'ha atteso lì. E questi genitori vennero a ringraziarmi alla fine della messa, e il padre francescano della chiesa del cimitero mi disse: ma questi erano i genitori? Sì. Io dissi: genitori cristiani, no? Certo, un dolore enorme, perché non si può spiegare il dolore di una mamma e di un papà che perde un figlio, non si può, ma una dignità, una serenità, una pace, che viene dal fatto che noi sappiamo dove andiamo, sappiamo qual è il nostro orizzonte. Noi abbiamo la sapienza. Vedete, quelle cinque vergini erano sagge e cinque erano stolte. Cosa vuol dire stolto? Non avere la sapienza, la più grande sciagura di questo mondo. Se tu non hai la sapienza, non sai se andare a destra o a sinistra, non sai ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, sei al vento di ogni opinione, non hai nessuna certezza, sei senza fondamento, senza punti di riferimento, senza nessuna roccia su cui edificare, perché non hai sapienza. E la sapienza, in ultima analisi, che cos'è? È la capacità di giudicare le cose che hanno valore dalle cose che non ne hanno, giudicare le cose giuste e le cose sbagliate, giudicare ciò che è buono da ciò che è cattivo. E allora tu sei sapiente. Ma chi sono i sapienti? C'è una pagina del Vangelo molto bella dove si manifesta l'amarezza e la gioia di Gesù, questi due sentimenti che lui manifesta in questo brano, quando dice: ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti di questo mondo e le hai rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Se tu non sei piccolo, non puoi avere la sapienza di Dio, perché ciò che è sapiente davanti a Dio è stoltezza davanti agli uomini, e ciò che è la logica di Dio è bandita completamente dagli uomini. E per avere questa sapienza, dirà quel brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura, tratto appunto dal libro della Sapienza, devi andarla a cercare. E dice: se ti alzerai di mattina presto. E io mi chiedevo, no, proprio poco fa, mi chiedevo, preparandomi un po' a questa Eucaristia, mi chiedevo: ma chi si alza la mattina presto? a parte quei tanti lavoratori che devono alzarsi la mattina presto, io rifletto sempre che qualunque ora ci sono queste persone sacrificate dalla vita, no? Che si devono alzare presto, no? Ma poi pensavo, i cacciatori si alzano prestissimo per andare a caccia, i pescatori si alzano prestissimo per andare a caccia. Poi mi ricordo adesso quel ragazzo che ha fatto due nottate perché stava uscendo un iPhone 5, 4, 3 e doveva fare la fila, facevano la fila, e quindi altro che alzarsi prima, neanche andare, no? E potremmo continuare. Cosa li muove ad alzarsi così presto? L'amore. Ma se non ti muove l'amore per la verità, se non ti muove l'amore per la vera sapienza, non ti alzi presto. Vedete, è entrata, a causa della mentalità relativistica, questo pensiero debole, questa assoluta negazione di punti di riferimento certi, che fa parte di questa cultura liberal-massonica che ci viene propinata attraverso Mamma TV e Mamma Media in tutti i modi possibili e immaginabili, è entrata il pensiero che la verità è qualcosa di capire ciò che è veramente giusto, capire ciò che è veramente vero, è una cosa impossibile, la verità è bella, però capirla, no, abbiamo ascoltato la parola di Dio. Voi ci credete che è parola di Dio? Cioè che è parola che non proviene da un pensiero umano, ma che proviene dall'ispirazione dello Spirito Santo che ha ispirato coloro che l'hanno scritta. E qui c'è scritto che non è così, che la sapienza non è qualcosa di difficile. Conoscere la verità non è qualcosa di astruso, di impossibile. Ma ci credi tu? Che cos'è difficile? La verità o cercarla? Il problema è cercare la verità. Questo è il vero problema. Caterina da Siena, nel suo dialogo della Divina Provvidenza, ha delle pagine così semplici, così chiare, su che cosa impedisce all'uomo di conoscere la verità, che cosa impedisce all'uomo di avere la sapienza. Lo sapete che cos'è? Voi direte adesso, il peccato. No. Non è il peccato che ti impedisce di avere la sapienza, anzi, il peccato ti dovrebbe spingere verso Gesù, a dire Signore salvami, Signore aiutami, fammi uscire fuori, no? Ma ciò che impedisce la sapienza è l'attaccamento del cuore al tuo peccato, quello sì, l'attaccamento del cuore al tuo peccato. Vedete, nel mese di novembre ci sono le indulgenze, molti di voi hanno anche preso l'indulgenza per i defunti, ma chi di voi sa e ha capito bene che per prendere l'indulgenza plenaria, al di là dell'opera che bisogna fare, bisogna avere il cuore distaccato dal peccato anche veniale, lo ripeto. Bisogna avere il cuore distaccato anche dal peccato, non solo dai peccati grossi, ma dai peccati veniali. Cioè, chi di noi non fa qualche peccato, più o meno grosso? Ma se tu sei attaccato a quel peccato, cioè non te ne vuoi liberare, si crea nella tua mente, nella tua anima, quella che Caterina da Siena chiamava la nuvola dell'amor proprio. La nuvola dell'amor proprio. E questa nuvola dell'amor proprio ti impedisce di conoscere la verità. Ti impedisce. Non è la verità difficile da conoscere. La verità è semplicissima. È il tuo cuore che non la vuole conoscere. È il tuo cuore che non è limpido e quindi non è capace neanche di capirla. Allora il vero problema nostro e di chi veramente vuole conoscere la verità è avere un cuore pulito, un cuore retto, un cuore sincero che cerca Lui. Nel Salmo che abbiamo recitato come risposta alla prima lettura, abbiamo ripetuto a ogni strofa, abbiamo ripetuto: «Ha sete di te, Signore, l'anima mia». L'abbiamo ripetuto, io ho sentito anche con intensità: «Ha sete di te», ma questa intensità vocale era anche cordiale, cioè attraversava anche il mio cuore. «Ha veramente sete di te, Signore, l'anima mia? Ti cerco al mattino», come ci ha invitato il Libro della Sapienza, che ci ha detto che viene incontro, perché è Dio che ci cerca. Dio cerca dei cuori che cercano Lui, ma ne trova? Questa ricerca di Lui, questa ricerca della verità, questa ricerca della sapienza è la nostra salvezza, è la nostra salvezza. Perché nella misura in cui noi ci liberiamo da tutto ciò che ci tiene lontano da questa ricerca, cercandolo, lo troviamo. E diceva quel santo, mi sembra Sant'Agostino o qualcun altro, diceva: qual è il segno che tu possiedi Dio? Sì, qual è il segno che tu possiedi Dio? Se lo stai cercando. Se lo stai cercando, stai sicuro, ma cercando con cuore sincero, con cuore retto. Non stai cercando che Lui benedica quelle cose che tu vuoi che non ti siano strappate. Attenzione, attenzione, perché c'è una maniera di cercare Dio solo perché Lui mi salvaguardi, Dio l'assicuratore, Dio che mi preservi. Ma se tu lo stai cercando perché tu lo ami e vuoi Lui, anche a costo di dover pagare qualcosa, anche a costo di essere privato di qualcosa a cui ci tieni, allora se tu stai cercandolo così, con questo cuore spassionato, tu ce l'hai già, lo possiedi già, hai Dio nel cuore perché lo stai cercando. E allora ecco l'invito: cerchiamolo sempre, e lo possederemo nella misura in cui saremo spogliati di noi stessi. La nostra povertà spirituale, la nostra povertà interiore è la nostra capacità di ricevere Lui. Quanto più spogliati siamo dentro, quanto più poveri spiritualmente siamo nel nostro cuore, quanto più siamo capaci di ricevere il dono della Sua presenza. E averlo, possederlo o non possederlo, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. La ricerca di Dio non è un optional. La ricerca di Dio è ciò che ci segna come uomini, ci segna come donne, ci segna come persone umane, che ci differenziamo dalle bestie, le quali nessuna cerca Dio, perché sono appunto animali, bestie, noi non lo siamo. Ciò che ci caratterizza come uomini è che cerchiamo la sapienza, che cerchiamo Dio, cerchiamo la verità. Cerchiamo la roccia su cui fondare la nostra vita. E questa ricerca non è banale, è qualcosa di serio. È qualcosa di serio. Se tu non possiedi la sapienza, sei una vergine stolta. E avete sentito che cosa è successo alle vergini stolte? Che trovarono la porta chiusa. È tremendo trovare la porta chiusa. Quando avevo 2 o 3 anni di sacerdozio, accompagnai come padre spirituale un gruppo di una suora che aveva un bel gruppo di giovani. Dai 5 anni erano ai 25, erano tutti quelli che erano passati o vivevano ancora adesso l'esperienza della Cappella Sistina, il coro della Cappella Sistina. E lei ogni estate se li portava, dai 5 anni... Una suora anziana, ma attirava i giovani in una maniera incredibile, no? E mi ricordo che un giorno eravamo ad Arco di Trento e nel programma c'era la visita a un castello di agosto, un caldo, siamo arrivati sfiniti, e che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato la porta chiusa. Non so, mi ricordo più se ci eravamo sbagliati il giorno, insomma, quella porta era chiusa. È stato tremendo. Abbiamo camminato tutto quel tempo, abbiamo faticato per trovare la porta chiusa. E quando io penso le fatiche di una vita, i sacrifici, che la vita in ogni caso te li dà, ma che non assumono valore se tu non li porti qui, se tu non hai la sapienza di viverli nell'amore di Dio, e se poi trovi la porta chiusa. Non è un affare da niente trovare la porta chiusa. E non è uno scherzo trovare la porta chiusa. Gesù non vuole semplicemente raccontarci una favoletta o uno spauracchio come quello che raccontano i bambini, magari per non farli andare in determinati posti, gli dicono lì c'è il lupo, lì c'è questo, lì c'è... è solo per spaventarli. Gesù non vuole spaventare nessuno. Gesù parla a me che sono un uomo adulto e responsabile. Gesù parla a te che sei donna matura e responsabile e ti dice guarda che questa porta chiusa è una possibilità, che non deve succedere, ma è una possibilità. E allora la conseguenza di tutto questo quale sarà? Quello che ci ha detto Gesù. Vegliate perché non sapete in che giorno vi incontrerete con Lui. La Madonna che è la nostra madre che ci accompagna in questo cammino, chi più di lei vuole che quella porta la troviamo aperta? E ci invita a pregare perché tanti che vivono una vita che ha come sbocco una porta chiusa la possano trovare aperta. Tutto il messaggio di Fatima che i bambinelli di Fatima hanno preso con un'estrema serietà perché... E si sono adoperati con i sacrifici, con penitenze, con le loro preghiere, perché quella porta fosse trovata aperta, cioè perché i cuori si convertissero, perché si ricercasse sinceramente la verità e perché Dio possa avere la gioia di incontrare i nostri cuori che lo cercano e noi la gioia di possederlo per sempre. Amo. Ringrazio coloro che in questi giorni mi hanno accompagnato negli esercizi spirituali nel silenzio di 8-9 giorni che ho fatto. E vi ringrazio, sono stati 8 giorni di riposo spirituale e anche fisico che spero possano dar modo di dare più e meglio a voi il Signore nel mio ministero di povero prete. E poi permettetemi di aggiungere una cosa, perché se no ci rimango male, perché mi sono dimenticato una cosa nell'omelia, la cosa più importante, che la nostra sapienza è Gesù crocifisso, no? Allora quando voi non sapete se far questo o far quell'altro, non sapete se andare a destra o a sinistra, c'è un modo molto semplice: mettetevi davanti a Gesù, guardatelo, lasciatevi guardare. E Lui vi smonta e vi chiarisce tutto. È un metodo così semplice. Stampatevelo nella mente, ma soprattutto nel cuore. Quando non so qual è giusto fare, ciò che è giusto fare o non fare, se agire, se star zitto, se far questo, mettiti un attimo davanti a Gesù. Guardalo e lasciati guardare, Lui la nostra sapienza, e non ti potrai sbagliare. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace. E diamo grazie a Dio.